www.redigio.it e la storia continua. ...1911... Libia. Il telegrafista sbaglia e Tobruk cade prima di Tripoli. Le prime cannonate italiane su Tripoli vengono tirate dal Benedetto Brin, che alza le insegne dell'ammiraglio Farabelli, comandante della seconda squadra. Sono le 15:30 del 3 ottobre 1911. I pezzi di prora da 254 fanno partire una salva d'aggiustamento, che solleva gigantesche colonne d'acqua davanti al molo. Subito si aggiunge il coro delle altre unità. Sparano la Garibaldi e la Ferrucci contro i forti di Shara Shat. Fanno eco la Re Umberto, la Sicilia, la Sardegna, contro quelli di Gargaresh. La Brin inquadra ben presto il bersaglio e gli enormi proiettili incominciano a sgretolare le fortificazioni del faro. La reazione è debole. Dalla terra partono salve distanziate di 7-8 colpi, ma il tiro è fiacco e impreciso. Alle 17 viene dato l'ordine di cessare il fuoco. Si riprende l'indomani. Alle 7 le navi si avvicinano sino ai 3.000 metri e tocca allora ai calibri minori completare l'opera di distruzione. A bordo i marinai sono pronti allo sbarco, ma si deve attendere ancora un giorno. È l'alba del 5, che due reggimenti prendono posto sulle lance e accostano a riva. Fra i primi a saltare sul molo è il comandante della Re Umberto, capitano di vascello Umberto Cagni, un nome già famoso per le sue imprese di circumnavigatore, di esploratore, di scalatore a seguito delle spedizioni del Duca degli Abruzzi. È lui che issa il tricolore su Fort Sultanier e poi fa moltiplicare le sue scarse forze facendo reimbarcare fuori vista i marinai e poi sbarcandoli di nuovo in bella evidenza. Tripoli è italiana. L'impresa di Libia sembra nascere sotto i migliori auspici. A Roma, Giolitti e il suo ministro degli esteri di San Giuliano si complimentano a vicenda. Avevano deciso la guerra il 14 settembre, in un colloquio riservato che aveva fatto seguito a un consiglio dei ministri. Il Parlamento era in vacanza, sotto la spinta delle sollecitazioni diverse. Giolitti era tornato al governo soltanto 6 mesi prima e si era fatto forte dalla proposta di un suffragio quasi universale e del monopolio statale delle assicurazioni sulla vita. Due concessioni alla sinistra che esigevano un contropartita verso la destra. Non da ieri i nazionalisti proclamarono che la vocazione africana dell'Italia non era morta 15 anni prima con i caduti di Adua. E proprio il 1 marzo del 1911, nell'anniversario di quella cocente sconfitta in Abissinia, era uscito il primo numero della Idea Nazionale, un giornale, una idea che sarebbe stata battuta e ribattuta ad oltranza. L'Italia deve prendersi a Tripoli la rivincita di Adua e deve farlo subito prima che qualcuno la precede, come era già capitato. Storia vecchia ma ancora non sopita con la Tunisia. E questo pericolo è reale. La Germania, sconfitta anche grazie al nostro concorso nel braccio di ferro con la Francia per il Marocco, sembra animata da intenzioni di rivalsa. Lo sostengono anche funzionari del Banco di Roma, un istituto legato al Vaticano che ha larghi interessi a Tripoli. Fate presto, avvertono. Se mai ce ne fosse stato bisogno, la non celata aspirazione italiana su due delle più lontane province dell'impero ottomano aveva inasprito i sentimenti xenofobi dei turchi, sentimenti sui quali basavano gran parte della loro politica gli uomini di Unione e Progresso, che da due anni controllavano il potere a Costantinopoli. Ecco, allora, serviti puntualmente a giuriti i pretesti per la casus belli, e li ritroviamo nelle molte note che, verso la fine di settembre, la nostra diplomazia invita alla sublima porta, sino all'ultimatum decisivo del 27, il boicottaggio commerciale, l'ostilità ai nostri connazionali o comunque ai nostri sudditi. E nel Mar Rosso una vedetta turca aveva fermato un battello contrabbandiere eritreo. E le provocazioni militari, un piroscafo carico d'armi, il Derna, era stato avviato in Tripolitania e via via sino al caso di una ragazza italiana data in sposa a un musulmano contro la propria volontà. Il 29 settembre l'agenzia Stefani informa: da oggi alle 14:30 Italia e Turchia sono in stato di guerra. Il dado è tratto. E a nulla è servito lo sciopero generale proclamato il 27 dalla Confederazione Generale del Lavoro e accolto tiepidamente un po' dappertutto. Gli italiani contagiati nuovamente dal mal d'Africa ed esultano. La primissima azione di questa guerra avviene nello Ionio poche ore prima della dichiarazione e due torpediniere e un cacciatorpediniere turchi sono affondati da unità leggere del nostro ispettorato delle Siluranti. Ma certamente la principale zona di operazione è lungo i 1320 chilometri di costa che vanno dal confine tunisino fino a quello egiziano. Il riuscito sbarco dei marinai a Tripoli, il 5 ottobre, non è che l'episodio principale di tutta la serie di operazioni consimili. A Derna, a Bengasi, a Homs. Addirittura precedente di un giorno è stata l'occupazione di Tobruk. All'alba del 3, di fronte allo sguardo attonito del comandante della guarnigione ottomana, di questo piccolo, sonnacchioso porto, si è presentato a gran completo la prima squadra italiana con l'ammiraglio Vittorio Emanuele, che insava le insegne del comandante Aubry. Un errore di trascrizione del fonogramma d'ordini al posto del generico intercettare nave trasporti era stato scritto un ingiuntivo, intercettare nove trasporti, e aveva portato a questo impressionante concentramento di forze. L'ufficiale turco, comunque, aveva declinato l'invito della resa e prima che il capitano di fregata Angelo Frank sbarcasse il giorno 4 con alcune centinaia di marinai, era stato necessario procedere a un cannoneggiamento vero e proprio contro i muri a secco del vecchio forte saraceno. L'errore era fra intercettare nave e intercettare nove navi. Intanto, dall'Italia sta partendo il corpo di spedizione terrestre. «Quanti uomini vi occorrono?» aveva chiesto 3 mesi prima Giolitti al capo di Stato Maggiore Generale Pollio. 22.000. Pochi. Raddoppiamoli. Il complesso di Adua, l'errato calcolo delle disparità di forze tra noi e il nemico, era ancora ben vivo nei nostri politici. Pollio, comunque, provvede adeguatamente. Il 9 ottobre, salutato anche dal re, parte da Napoli grosso del nostro contingente in divisa grigia e del metto bianco. Si compone di 2 divisioni di fanteria, due reggimenti di bersaglieri, l'ottavo e l'undicesimo, alcuni squadroni di cavalleria, batteria da costa, da campagna e da fortezza, genieri e servizi vari. In tutto 36.000 uomini. A comandarli è stato chiamato il tenente generale Carlo Caneva, che nelle ultime grandi manovre aveva avuto la meglio su Cadorna, antipatico a Giolitti, e che, come il Baldissera, aveva servito sino al 1866 in quanto friulano nell'esercito austriaco. L'arrivo a Tripoli, a partire dal 10 ottobre, dalle 19 navi che trasportavano il nostro corpo di spedizione, solleva i marinai di Cani dalla loro precaria incombenza e consente di sviluppare operazioni di più vasto raggio. Il 16-17 ottobre viene occupata Derna, il 19-20 Bengasi, il 21 Homs. Le operazioni di sbarco sono avversate dal mare cattivo e dalla pioggia, e per la prima volta anche dal nemico. Soprattutto a Derna e a Bengasi la resistenza dei turchi è tenace. I nostri informatori avevano precisato in una divisione autonoma con ufficiali addestrati in patria dal generale tedesco von der Goltz, con un po' di buona artiglieria Krupp, e in un reggimento di gendarmeria gli effettivi turchi tra Tripolitania e Cirenaica. Meno di 10.000 uomini in tutto. In realtà, questi non sono altro che i quadri di un esercito ben più numeroso e imprevisto. La presenza degli arabi tra le forze nemiche ha già messo in difficoltà i soldati italiani nei due grossi scontri che hanno affiancheggiato l'occupazione di Bengasi, e in cui si è visto anche un generale, la meglio, andare all'assalto con la baionetta. Ma tutto il pericolo della nuova situazione emerge di lì a qualche giorno, e proprio a Tripoli. Qui la nostra azione si è andata allargando verso l'occupazione dell'intera Oasi, sino a Tagiura, ai pozzi di Shah Rashat, Abu Mediana e Sidi Mesri. Il 23 ottobre, improvvisamente, un grosso nucleo di cavalieri avvolti da candidi barracani si avventa contro le linee tenute dall'undicesimo bersaglieri del colonnello Fara. In testa sventra una bandiera che non è quella turca, è la bandiera verde del profeta. La guerra santa contro l'infedele è dichiarata. Fitte scariche di fucileria giungono intanto alle spalle da nuclei di arabi che sono sorti per incarto tra i ciuffi di palme. Il contributo di sangue degli italiani è pesante. Quando, dopo giorni di combattimenti, estesi anche agli altri fronti della nostra occupazione, si può fare un bilancio delle perdite. Il solo reggimento di bersaglieri registra 400 morti e 200 feriti. La disparità tra feriti e morti è un indice della ferocia della lotta. Solo il 4 dicembre si rioccupava a Inzar e solo il 14 si arriva a Tagiura. Cominciano, da parte italiana, in un clima che rasenta il panico, le esecuzioni sommarie. Il 7 novembre 14 arabi sono impiccati a Tripoli. Due giorni prima un regio decreto aveva dichiarato la sovranità piena del Regno d'Italia sulla Tripolitania e sulla Cirenaica. www.redigio.it e la storia continua.